sta per andare in onda La Parola ai Laici. Libere riflessioni
amici in ascolto, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Siamo all'interno di un nuovo appuntamento, di una nuova puntata del programma La Parola ai Laici. Quest'oggi con noi c'è Anna Ciminello. Buongiorno Anna.
Buongiorno Marco.
Anna, ti presento io se mi permetti.
È ma certo.
un membro nonché una carissima amica, penso che ci conosciamo da anni, così restiamo generici, conosciamo
un po' nel vago, dai.
Ci conosciamo da tantissimo tempo. Membro della Chiesa Cristiana Avventista, in maniera particolare della comunità di Catania, che nella vita, oltre a essere mamma, moglie, oltre a essere casalinga, di cosa ti occupi?
Sì, io sono un funzionario di una pubblica amministrazione già da parecchio tempo, però impiego anche il mio tempo, e lo faccio con piacere, lo faccio con passione, per tutte quelle altre attività che ricreano e creano in me uno spirito di serenità, che mi danno quella gioia di poter testimoniare del Dio in cui credo. E di testimoniare del Dio in cui credo non lo intendo soltanto come una semplice testimonianza, ma una testimonianza che va anche oltre, che va anche a toccare le sensibilità e il cuore della gente con cui io quotidianamente sto a confronto, insomma, lavoro, diciamo.
Cioè, ma diciamo, non sei né un sacerdote di mestiere né un pastore di mestiere, sei, come capita appunto, come dicevo, una persona che hai la tua professione, che però cogli l'occasione che la tua comunità ti dà per portare un messaggio da parte del Signore. E io proprio da questo vorrei partire. Nel lontano 2019, cioè ci stiamo incontrando diciamo agli inizi del 2020 per questa puntata, diciamola in questa maniera, nel periodo in cui la Chiesa di maggioranza e quasi l'intera cristianità ricorda la commemorazione dei defunti, quindi siamo verso i primi di novembre, tu hai avuto l'opportunità di presentare un sermone, presentare il culto alla comunità di Catania, in cui io personalmente, dato che alla fine insomma devono piacere a me i culti che i miei fratelli vi presentano, hai presentato diciamo un sermone in cui hai preso spunto proprio dalla commemorazione dei defunti per parlare di una cosa molto bella, e l'hai presentata in maniera semplice che insomma voglio dire ha colpito un po' tutti oltre che me. Io ti do subito la parola, Anna, così puoi presentarci diciamo in maniera armonica quello che è stato il messaggio che ci hai presentato.
Ti ringrazio Marco, ti ringrazio per le parole insomma che hai detto. Certo, preparare una meditazione, preparare un sermone comporta, per noi che non siamo abituati o che non facciamo il pastore, come hai detto tu, di professione, il predicatore di professione, comporta un po' di impegno in più. E ho ritagliato questo impegno durante le mie giornate lavorative. Giusto giusto, come si suol dire, è capitato il 2 novembre, un sabato, sabato 2 novembre, e ho riflettuto per quanto riguarda appunto questa meditazione, ho riflettuto proprio sul giorno, il 2 novembre. Il 2 novembre è un giorno che nel calendario è rosso, dunque non non si va al lavoro, perché insomma hai il lavoro così su 5 giorni impiegati come me, ma è un giorno che viene dedicato ai defunti, e ho voluto così focalizzare la mia attenzione proprio su questo giorno. Questo giorno, comunemente appunto detto il giorno dei morti, è un giorno che molta gente, tantissimi vanno al cimitero per ricordare i propri cari. Questa commemorazione dei defunti, che il 2 novembre proprio come calendario e precede, e insomma viene preceduta dal 1 novembre, che è il giorno dedicato ai santi, è una festività che ho visto insomma un pochino su internet, che viene commemorata anche in altri paesi del mondo, in Africa centrale, nelle Filippine eccetera. Insomma, è una festa che non è solo italiana. Mi è piaciuto anche vedere un attimo, dare delle note di conoscenza un po' in più su questo giorno. E insomma, ho guardato l'Enciclopedia Britannica, ho consultato insomma su internet l'Enciclopedia Britannica, e dice appunto questo, che il giorno dei morti, un giorno riservato nella Chiesa Cattolica alla commemorazione dei fedeli defunti, è una celebrazione, oltre che una commemorazione. E questa si basa sulla dottrina che le anime dei fedeli, che alla morte non si sono purificate dai peccati o non hanno espiato le colpe passate, possono raggiungere attraverso la preghiera quel paradiso, diciamo, o la visione beatifica a cui, diciamo, un po' si tende ad aspirare. L'idea di commemorare i defunti proprio in suffragio nasce da un rito bizantino. Questo rito celebrava infatti tutti i morti in un periodo che andava tra fine gennaio e primi di febbraio. Ma fu un abate benedettino, Sant'Odilone di Cluny, che nel 998, con una riforma cluniacense, stabilì che quello che noi usiamo, insomma, commemorare il 2 di novembre, non fosse tra fine gennaio e primi di febbraio, bensì il 2 novembre. Dunque possiamo dire che Sant'Odilone di Cluny fu quello che portò il 2 di novembre la commemorazione dei defunti. Ma mi è piaciuto anche vedere un po' cosa ne pensa la mitologia, cosa ne pensa anche delle tradizioni popolari, perché viene celebrato il 2 novembre in realtà questa commemorazione dei defunti. E in The Workshop of the Dead di Garnier, questo autore scrive che in effetti il 2 di novembre è una data che viene stabilita proprio per ricordare quelle persone che Dio aveva distrutto durante il diluvio. Questa, diciamo, un'altra interpretazione che viene data. Queste feste onorano in un certo senso le anime dei defunti, sono chiaramente, diciamo, ci rivediamo noi come evangelici, ci vediamo un po' contro al ricordare l'anima del defunto, certo, in questo giorno,
certo,
no?
Certo.
Perché sappiamo bene che i morti non sono in grado di percepire nulla.
Ce lo dice il testo sacro,
esatto,
che dormono.
Per cui queste idee, diciamo, che un po' stridono con la nostra concezione biblica che abbiamo, no? E la nostra ovvia concezione, ma anche una concezione che studiamo, approfondiamo di più. E non esiste anima che sopravvive alla morte del corpo. Questo, diciamo, e lo voglio dire per inciso, ma è un'ovvietà, ecco, per noi, no? Certo. Considerare che il morto è morto e commemorare un'anima di un defunto non ha senso. Ma ho voluto invece, prendere spunto da questa commemorazione. Noi commemoriamo, ricordiamo i nostri defunti, ricordiamo chi è che è morto, ma non perché anziché focalizzarci su questa commemorazione che diventa anche una tradizione, che diventa un po' folcloristica, diciamo, permettetemi il termine, ma credo che un po' voglia far capirvi, voglio portare a capirvi come si intende un poco questa festa, con tutti i doni, con tutti i regali, eccetera, eccetera. Vorrevo focalizzare un po' l'attenzione sul ricordare, invece, ricordare quelle persone, quegli uomini, quelle donne che a causa della loro fede sono morti e che le loro opere invece continuano a persistere, perché il loro sacrificio è quello che continua.
Io se mi permetti, sì, proprio questo mi ha colpito, cioè, e credo sia, come dire, personalmente ritengo che sia lo spirito giusto, cioè c'è la ricorrenza dei defunti. Cerchiamo di ricordare quello che grandi e piccoli uomini che hanno dato la loro, diciamo, il loro cuore a Cristo hanno rappresentato come nostri predecessori, come esempi di fede, no? E ricordiamolo proprio in questa data, che se noi oggi siamo cristiani, se io e te siamo cristiani e non siamo seguaci di Giove, Mercurio, Venere e Marte, è anche grazie a gente che, come dire, dall'immediata dipartita di nostro Signore Gesù Cristo fino ai giorni nostri, hanno dato la loro vita per la loro fede, per essere un esempio di,
certo,
fede. Ecco.
E perché le loro opere noi ancora possiamo vederle, possiamo sentirle. Allora, noi cristiani abbiamo un grande debito di riconoscenza nei confronti di coloro i quali sono morti per la loro fede, morti per darci anche una libertà di fede. Io volevo ricordare qualche nome, so che, diciamo, ce ne sono tantissimi nell'arco della storia, ma uomini, donne che hanno sacrificato la loro vita, la loro esistenza, e l'hanno sacrificata perché credevano realmente in Gesù Salvatore. E avevo portato con me qualche appunto a proposito di uomini, di donne che hanno sacrificato la loro vita. A parte, diciamo, non dimentichiamo i cristiani morti dentro le catacombe, non dimentichiamo quegli uomini, quelle donne, quei bambini che venivano completamente uccisi senza potersi appellare ad un tribunale, ma venivano completamente sterminati. Perché? Perché avevano un Dio diverso in cui credevano. E io avevo portato con me Stefano, per esempio. Non possiamo dimenticare Stefano. Stefano era un seguace di Gesù. Stefano, come morì? Morì condannato davanti al Sinedrio e morì lapidato. E insomma, morire lapidati, non lo so se è una morte che ci può ispirare a un sentimento di serenità. Sicuramente no, perché morire con le pietre che ti vengono lanciate addosso fino a quando tu non spiri l'ultimo alito è veramente, credo che sia veramente atroce. Stefano era un seguace di Gesù, non ha avuto remore davanti al Sinedrio ad ammettere in chi credeva, ad ammettere la sua fede, e venne lapidato, venne così sterminato. Ma andando, diciamo, un po' oltre, abbiamo anche Massimiliano Kolbe. Massimiliano Kolbe è morto nel 1941 a causa di una iniezione letale. Massimiliano Kolbe era un frate francescano che venne fatto prigioniero dai nazisti e portato al campo di concentramento di Auschwitz. Lui lì si offrì di morire al posto di un sergente polacco, come lui. Però lui era sposato, questo sergente, ed era stato condannato a morire di fame. Lui si offrì al posto di questo sergente. Offrì la sua vita, offrì affinché questo sergente potesse avere la vita. Abbiamo anche Anna Lein, morta nel 1601 e morì per impiccagione. Lei era una vedova e dopo la morte del marito, esiliato perché cattolico, offrì la sua casa per accogliere i sacerdoti e per questo motivo venne impiccata a Tyburn nel 1601 sotto il regno di Elisabetta I. Un altro nome, Miguel Pro. Miguel Pro morì nel 1927 fucilato. Un sacerdote messicano esiliato durante la rivoluzione messicana tornò in Messico sapendo che la Chiesa era perseguitata. Esercitò un intenso ministero sotto la persecuzione fino a quando venne accusato falsamente di essere coinvolto in un attentato contro il dittatore. Morì come molti altri martiri messicani gridando viva Cristo. Ecco, tutti questi esempi ci danno l'idea di come una fede così forte va al di là di quello che può essere la semplice proclamazione di credere in Cristo.
Io ti propongo, Anna, una pausa musicale. Quasi un peccato interrompere questo brano, poi soprattutto con la mia vociazza brutta, però insomma io mi stavo beando ad ascoltarlo, anche perché devo dire che come coro siete venuti anche nella nostra comunità e ci avete regalato, diciamo, un culto, un sermone tutto a base di canti, no? Ed è stato, sì. Ricordo che è stato un sabato, diciamo, molto bello, molto bello. Mm-hmm. Anna, e così volgiamo anche verso la conclusione.
Sì.
Ma ci vuoi parlare solo ed esclusivamente di defunti?
No, non voglio parlarvi solo di defunti, non voglio parlarvi soltanto di persone che sono morte per la fede in Cristo e non voglio neanche che ricordiamo soltanto questi defunti. Vorrei invece andare un po' oltre, vorrei ricordarvi chi in questo momento soffre per la propria fede. E non è un'immaginazione, non è un'utopia. A volte soffrire per la propria fede non bisogna andare lontanissimo. Si può stare anche qui, con un familiare, con un parente, con un collega che non condivide i tuoi principi. Anche questo può essere un soffrire per la propria fede. Ma noi abbiamo questa speranza, abbiamo detto che Dio non è il Dio dei morti, ma il Dio dei vivi, perché per Lui tutti vivono. E su questo, su questo versetto, io volevo raccontarvi velocemente, perché so che il tempo in un certo senso ci si accavalla, volevo raccontarvi delle esperienze di uomini, di donne, che in questo momento, in questo periodo storico della nostra, del nostro vissuto, stanno soffrendo e sono realmente perseguitati per la loro fede. Noi sappiamo che la libertà religiosa che noi abbiamo conquistato, che noi abbiamo avuto grazie anche ad una Costituzione che ci ha conclamato e ci ha permesso di gestire questa nostra libertà di religione, sappiamo che molti paesi del mondo non possono godere di questa libertà. Non possono godere di questa libertà e pertanto sono perseguitati. Allora, in una commemorazione di defunto, di un defunto caro, di un defunto che ha lasciato qualcosa nella nostra storia, voglio ricordarvi anche questi casi. Voglio ricordarvi Sari. Sari ha 12 anni e vive nella zona rurale dell'India. È alta per la sua età, magra e un bel sorriso che mostra troppo poco. Spesso strizza gli occhi, il che dà al suo viso uno sguardo scuro, come se portasse con sé un carico pesante. Qualche mese prima che la venisse incontrata, i suoi genitori l'hanno costretta a scegliere tra Gesù e la sua famiglia. Una decisione veramente troppo grande per una ragazzina di quell'età. Alla fine suo padre ha scelto per lei, buttandola fuori di casa. Un altro caso, pastore Raman. Raman ha 29 anni, è cresciuto in una famiglia di religione indù che si guadagnava da vivere attraverso rituali di magia nera. Nonostante la sua avversione nei confronti della religione, un giorno sentì parlare di Gesù e decise di seguirlo. Oggi, in mezzo all'intolleranza e alla violenza, a motivo della sua nuova fede, condivide il Vangelo con le persone e si prende cura di alcune piccole chiese. So che può essere pericoloso, so anche che potrei morire, ma non ho paura. Abbiamo un altro caso, Kirti, un'altra donna. Kirti è una cristiana indiana, minuta, di statura, ma è gigante nella fede. Dopo la sua conversione le venne intimato di non andare in chiesa, altrimenti l'avrebbero pagata cara. Lei però non si arrese e continuò a seguire Gesù. Una notte, un gruppo di persone con il volto coperto irruppe in casa sua rapendo il marito, anch'egli cristiano, che morì successivamente a causa della violenza ricevuta e della privazione di cibo e acqua. «Ho fidato tutto nelle mani di Gesù», ha detto Kirti. «Quando sono triste, ricordo le promesse di Dio nelle prove. Egli è al mio fianco e sarà egli stesso a provvedere a tutte le mie necessità». Voglio ricordarvi un altro caso, il caso di Raji. Raji è un giovane indiano. È venuto alla fede quando aveva 16 anni, dopo aver assistito alla guarigione di sua madre da una malattia. Oggi Raji ha 18 anni e ama raccontare agli altri di Gesù, anche se la sua nuova fede non è sempre ben accetta. Chiede di pregare affinché possa trovare un buon lavoro per potersi prendere cura della famiglia, vista la mancanza del padre deceduto qualche anno fa. Alcuni dei miei parenti mi hanno accusato dicendo che sono diventato cristiano in cambio di soldi. In molti sostenevano questo, ma la mia fermezza nella fede li ha sorpresi. Ora i nostri familiari vengono da noi quando hanno bisogno di preghiere, ma nonostante non ci insultano più, non vogliono però credere in Gesù. E infine avevo portato con me un'altra testimonianza di Rapesh. Rapesh è un cristiano appartenente ad una tribù dell'India occidentale che ha affrontato feroci persecuzioni a motivo della sua fede in Gesù. Come membro di un gruppo indigeno era già emarginato dalla società, ma quando ha deciso di diventare un cristiano, abbandonando la fede tradizionale della sua tribù, è divenuto un emarginato tra gli emarginati. Tuttavia Rapesh è determinato a rimanere per brillare come una luce nel mezzo della sua comunità. Solo così il nome di Dio si diffonderà nel mio villaggio, ha detto. Queste sono delle testimonianze di fede di uomini e donne che nonostante le persecuzioni continuano a vivere aggrappati, fortemente aggrappati al loro Dio. E nella commemorazione di questi defunti ricordiamoci anche di questi fratelli, di queste sorelle, di questi uomini, di queste donne che vivono costantemente il pericolo, la vita in appesa ad un filo, perché possono essere uccisi.
Un'ultima frase, se mi concedi, per concludere. Ci hai parlato di persone che hanno donato la loro vita a Cristo, che sono diventati defunti per Cristo, e persone che non hanno paura e rischiano ogni giorno di morire perché hanno dato la loro vita a Cristo. Ecco, che questi esempi possono essere veramente degli esempi di vita per la nostra vita, la nostra misera vita da cristiani occidentali, molto secolarizzati, molto assopiti nei nostri pensieri, con i nostri debiti, con i nostri smartphone, con le macchine da riparare, e ricordarci che c'è gente che è morta per la nostra libertà di coscienza e c'è gente che rischia la vita, non necessariamente dall'altra parte del mondo, ma anche vicino casa nostra. Bene, Anna, ti ringrazio e spero dato che hai la possibilità, diciamo, più avanti di fare degli altri sermoni, spero di poterci rincontrare qui attraverso questi microfoni e di poter incontrare i nostri radioascoltatori per portare un altro messaggio di speranza. Un'ultima frase per concludere tu a questo punto.
Sì, io ti ringrazio perché ancora oggi noi abbiamo la possibilità di testimoniare la nostra fede, testimoniarla attraverso questi microfoni, testimoniarla attraverso delle pubblicazioni, e di questo noi dovremmo esserne orgogliosi e fieri e chiedere sempre al nostro Signore di darci la forza per continuare. Noi abbiamo un debito, io dico questo, noi abbiamo un debito nei confronti di chi è morto e nei confronti di chi in questo momento non ha questo nostro privilegio.
Bene, su quest'ultima frase ti ringrazio, salutiamo i nostri radioascoltatori e diamo appuntamento alla prossima volta. Buonasera,
arrivederci,
e buona giornata a tutti.
Grazie,
arrivederci.
Abbiamo trasmesso La parola ai laici, libere riflessioni tratte dalla Sacra Scrittura.